Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul le café.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar e di Gemini Network. Questo è Caffè Cornetto, rubrica che va in onda tutti i sabati a partire dalle ore 11.30 in streaming sulle emittenti che ho appena nominato, e rimane sotto forma di podcast disponibile sul sito di GeminiNetwork.it, oppure si può accedere attraverso la magnifica app finalmente disponibile di Radio Grad, da cui è molto semplice avere accesso. C'è un tasto che si chiama podcast, ci si mette il ditino sopra e si va in automatico sull'archivio di tutte le registrazioni, non solo di questa rubrica ma anche di tutte le altre che si stanno sempre più moltiplicando. E questa è un'ottima notizia, perché le collaborazioni all'interno della radio e anche delle altre radio che fanno parte del network Gemini aumentano, e l'attenzione fortunatamente anche di chi ci ascolta va sempre più in alto. Bene, oggi come dicevo è il 3 dicembre del 2022, sabato come di consueto, e oggi parleremo di PNRR, il famigerato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E per fare questo, oltre a Peppe che è finalmente presente in maniera sostanziale e sostanziosa oggi, abbiamo Stefano Lucarelli, che oltre a essere un militante politico è anche un docente di politica economica dell'Università di Bergamo. Quindi io saluto, permettimi Peppe, prima il nostro ospite. Ciao Stefano.
Ciao Francesco, ciao Peppe e ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
E saluto ovviamente anche Peppe, che fino ad ora non ha ancora proferito parola ma è sempre lì dietro le macchine, perché ricordo a tutti e tutte che senza la sua capacità tecnica, la sua pazienza, che purtroppo è tanta perché io per primo e molti altri non siamo così capaci come lui nel gestire tecnicamente le trasmissioni, senza di lui appunto non andremmo da nessuna parte, la radio non esisterebbe. Quindi un buongiorno doppio a te Peppe.
Grazie Chicco, e ecco, ribuongiorno a tutti, visto che è un po' che non ci sentiamo, ma la scorsa settimana comunque vi ho lasciati in ottime mani, perché davvero è stata una trasmissione lodevole quella di Chicco, in cui abbiamo riascoltato il tuo disco blues, ecco, che davvero ho molto gradito, anzi mi ha fatto anche molta compagnia durante appunto la mia convalescenza. Beh, grazie anche per i complimenti, però quest'oggi i complimenti li devo fare a te, perché se non è per te oggi non si iniziava, visto che hai sistemato il problemone microfono di quest'oggi.
È vero, mi prendi, oggi siamo pieni di complimenti e me li prendo, dai, oggi.
Dai, entriamo nel vivo della discussione.
Ma sì, siamo un po' così ottimisti, anche perché poi il tema del PNRR non è altrettanto, almeno lo diciamo in apertura, così positivo, così ottimistico dal nostro punto di vista. E Stefano, che è appunto un grande esperto della questione, ci aiuterà a entrare un po' nelle maglie della questione, perché di PNRR in realtà se ne è parlato assai, no? Ricordate, anche il Radio Quarantena ha fatto alcuni servizi sul PNRR, sulle potenzialità, i numeri. C'è anche una persona che conosciamo molto bene, sia io che Stefano, soprattutto lui, che è Emiliano Brancaccio, che fece un video molto efficace in cui spiegò che tutti i fondi che apparentemente venivano stanziati, i famosi soldi che arrivano dall'Europa come se piovessero dal cielo, in realtà erano anche quantitativamente ben distanti da quella immensa entità di denari che proponevano insomma tutti quanti. Cioè, c'è stato un momento, in altri termini, dopo gli effetti più nefasti della pandemia, che sia in America, negli Stati Uniti più precisamente, che da quest'altra parte dell'oceano, facevano finta tutti quanti di riscoprirsi keynesiani, cioè di dire lo Stato in effetti serve e faremo delle iniezioni di spesa pubblica spaventose che ci permetteranno da una parte e dall'altra, quindi in ambito dei luoghi più avanzati capitalisticamente parlando, permetteranno appunto una ripartenza. Dopo questa lunga discussione che c'è stata, di fatto un po' quando toccava lavorare e bisognava mettere mani probabilmente anche a delle documentazioni complicate da gestire, proprio perché sappiamo bene che è da Bruxelles sostanzialmente che parte un po' tutto il finanziamento, allora anche la stampa ha cominciato a parlarne di meno. Ieri Giorgetti, ministro dell'economia, è stato invitato e ha parlato proprio di questo a un evento annuale PNRR organizzato dalla Guardia di Finanza, di cui francamente non sapevamo nulla prima di ieri. È stato pubblicato come articolo principale in prima pagina al Sole 24 Ore, e comunque il suo sembra essere un evidente ottimismo. Sostiene, leggo virgolettato: in questi giorni stiamo lavorando intensamente per conseguire i 55 obiettivi del secondo semestre, per poter presentare a Bruxelles la terza richiesta di pagamento entro la fine di dicembre prossimo. Siamo già a buon punto e, dice lui, entreremo sicuramente anche questo traguardo. Ma al di là del fatto che fa il ministro, ovviamente deve dire un po' quello che gli dicono di dire, perché insomma è una parte del governo, noi innanzitutto vorremmo sapere da Stefano, ecco, perché questo PNRR, se da prima era stato enfatizzato a tal punto da essere equiparato al famoso Biden stimulus di Joe Biden, del presidente americano, misura simile, mentre poi piano piano è stato un po' messo da parte, almeno non ha avuto la stessa vetrina che invece aveva assunto nelle prime fasi di elaborazioni proprio del concetto stesso del PNRR. Scusatemi, ogni tanto me la perdo, la resilienza, quando definisco
la resilienza.
Esattamente.
Io penso una cosa, faccio anche una sorta di coming out, e cioè che ci troviamo di fronte ad una speranza tradita, così almeno l'ho vissuta io, che sono stato tra quelli all'inizio a credere effettivamente in una svolta, nella fine finalmente dell'approccio dell'austerità espansiva nel funzionamento della politica economica all'interno dell'Unione Europea e in una ripresa delle politiche keynesiane. Ora è vero, come hanno sottolineato alcuni analisti e lo stesso Emiliano Brancaccio che tu hai citato, che se si va dentro l'analisi delle risorse stanziate e si considerano in particolar modo le risorse soggette ad aperture di posizioni di indebitamento, non ci troviamo di fronte a degli stanziamenti particolarmente ingenti. Ne parlavamo in un seminario qualche giorno fa che si è tenuto a Santa Maria Capua Vetere, no? E abbiamo visto che l'amministrazione statunitense, sommando gli stanziamenti pluriennali di Trump e di Biden a una cosa che va vicino al 13% del prodotto interno lordo, che non sono cifre che sono paragonabili a quelle che riguardano questo piano straordinario messo in campo dalla Commissione Europea, che non raggiunge, diciamo, se anche lo si considera complessivamente per la durata dei 7 anni in cui è stato previsto, non raggiunge neanche il 10% del prodotto interno lordo dell'intera area. Ma al di là di questo, quello che all'inizio mi aveva fatto pensare ad una reale svolta era il fatto che almeno parte, no, degli stanziamenti originali, da cui poi trae linfa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Italia e gli altri recovery plan negli altri paesi membri, cioè il cosiddetto Next Generation EU, aveva una parte, quella relativa a i 338 miliardi di grants, che lasciava per la prima volta immaginare la possibilità di ottenere finanziamenti attraverso quelli che i giornali hanno chiamato degli Eurobond. E questa mi pareva una cosa particolarmente interessante, perché era la prima volta che si faceva un'operazione di raccoglimento delle risorse sui mercati attraverso dei titoli emessi in modo tale che l'Unione Europea si presentava come struttura a garanzia di questi titoli in modo solidale, in modo collettivo. E voi ricorderete che questo risultato fu il frutto di estenuanti riunioni in cui ci fu un po' un gioco delle parti, incarnato in particolar modo dalla presidenza dei Paesi Bassi, che si era rifiutata per molto tempo di sottoscrivere un accordo in tal senso. E di questo hanno potuto beneficiare tutti i principali paesi europei, mentre la componente di questi stanziamenti che riguarda dei prestiti che vanno restituiti si è concentrata soprattutto nel caso italiano. Cioè, noi siamo il paese che ha ottenuto dal Next Generation EU la maggior parte dei fondi per il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza. Parliamo di circa 240 miliardi di euro che sono stati intercettati per il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Una parte sono risorse proprie, circa per 30 miliardi, ma la parte dei prestiti è 122 miliardi della parte complessiva, e quella invece, diciamo, dei sussidi, consentitemi un'espressione un po' imprecisa, ma per farmi capire da tutti, a fondo perduto, sono solamente 68 miliardi. E quando si va a vedere che cosa succede in Francia, che cosa succede in Spagna, che cosa succede in Germania, che sono gli altri tre paesi grandi, tutti questi paesi hanno preso solamente la parte dei sussidi a fondo perduto. E in particolar modo la Francia ha aggiunto delle risorse proprie pari a 59 miliardi, mentre 41 miliardi sono quelli legati ai sussidi, mentre la Spagna non ha neanche aggiunto risorse proprie. Ma la cosa più interessante è che nessuno degli altri paesi ha attivato quella linea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguarda i prestiti. E già questo, insomma, ci fa emergere alcune differenze proprio nel modo in cui i vari paesi hanno interpretato questo nuovo strumento comunque della politica economica europea.
Stefano, scusami se ti interrompo.
Vai.
Ti fermo un attimo, perché secondo me quello che hai detto è di una importanza cruciale per comprendere, come dici tu, la filosofia del PNRR. Confermami se ho capito bene. Hai sostenuto che del totale dell'importo del PNRR, oggi non ce la posso fare a pronunciare questo acronimo, 122 miliardi sono dei prestiti, giusto? Su cui si era tanto discusso all'inizio, no? Quindi sono somme che devono essere restituite e che vanno ad accumularsi nel discorso del debito. È corretto quello che sto dicendo?
È corretto, anche se nelle condizioni di restituzione si parla di tassi di interesse che dovrebbero essere in qualche modo agevolati, però comunque di debito si parla, e si parla di un debito che rappresenta sostanzialmente la metà delle intere risorse che compongono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
E oltretutto, scusami se ti trovo, ti ribadisco la domanda, perché potrei anche non aver capito bene, è l'unico paese ad avere avuto accesso e quindi aver attivato questa linea, mentre tutti gli altri, mi pare di aver capito, hanno preso fondi, diciamo così, la ribadisco la tua semplificazione, a fondo perduto. Sappiamo che non lo è, i soldi non cascano dal cielo, però comunque non vanno ad accumularsi sulla questione del debito, e quindi non solo prendiamo in considerazione la Francia, ma anche la Spagna, che mi pare di capire che non ha delle condizioni di rilancio dell'economia troppo dissimili dalla nostra. Ho capito bene?
Hai capito molto bene. Io adesso non ho a portata di mano i dati sui paesi più piccoli, certo, dell'Unione, ma i quattro grandi paesi su cui ho fatto questo confronto, cioè Italia, Francia, Spagna e Germania, un confronto che è stato pubblicato su un numero speciale di una rivista che a me è particolarmente cara, che è Il Ponte, fondata da Piero Calamandrei, e che e su cui mi ha aiutato moltissimo Alessandro Bonetti, che è un giovane che mi piace ricordare e ringraziare in questa occasione. E sì, abbiamo confrontato le situazioni dei quattro più grandi paesi europei: Italia, Francia, Spagna e Germania, e l'Italia è l'unico paese che ha attivato la linea dei prestiti.
Perdonami, l'attivazione della linea dei prestiti è stata effettuata dal governo Draghi, immagino, o dal governo attuale?
No, già faceva parte della trattativa che era stata chiusa. Vi ricorderete i grandi titoli di giornale, no? Che rievocavano pure il cucchiaio di Totti all'europeo nei confronti di Van der Sar, prevalendo sulle posizioni dei falchi europei. Lì si sottolineò in particolar modo lo stanziamento della linea, diciamo, di sussidi coperta dall'emissione di, anche qui andiamo un pochino per approssimazioni, ma di quelli che possiamo chiamare Eurobond.
Allora, se voi siete d'accordo, Peppe e Stefano, visto che abbiamo fatto una buona introduzione, insomma siamo già arrivati un po' a individuare le asperità di tutto questo piano PNRR, che era presentato come la nuova ancora di salvezza di economie europee che si presentavano prossime al disastro. Ecco, io, se siete d'accordo, manderei uno stacco musicale, se Peppe me lo permette. Ovviamente è lui che decide che musica mettiamo, mica io ho già fatto la settimana scorsa. E poi nella seconda parte della trasmissione, lo dico a Stefano così si prepara già per la risposta, io gradirei affrontare quell'elemento che ha già toccato all'inizio, cioè se effettivamente questi PNRR, tu hai parlato giustamente di speranza tradita, proprio in principio, se il PNRR di fatto ha scalfito la filosofia di fondo, quella che possiamo chiamare neoliberista, la possiamo chiamare marginalista se siamo magari più prossimi a un'analisi di tipo di teoria economica. E, insomma, questo PNRR ha effettivamente cambiato le carte in tavola o può essere incluso all'interno delle solite regole, del solito calderone, del solito contenitore che tutto sommato, anche qui semplificando, possiamo definire di austerity? Per ora non mi rispondere, Stefano, mandiamo un po' di musica e poi al rientro ci facciamo una chiacchierata su questo.
Nacque dentro a un vizio sociale, la rabbia di un poeta e le sue idee, i vincoli del perbenismo familiare, contro quella sporca perversione che diceva infetta il mondo ed un tempo era stata sua, ciò che lui chiamava borghesia. Arti senza un soldo né avvenire, escluso dalle scuole pubbliche, fasciste, corrotte, reazionarie, ma rifiutò l'esilio oltreoceano, la fuga dall'inferno, e restò con la sua poesia, professando fede all'anarchia. Prossimo a quell'umanità che nasce già soggetta alla violenza organizzata e alla realtà più precaria, ossia la classe operaia. Forse fu grazie a qualche inghippo clandestino che divenne presto semplice operaio, un latitante ebreo, un sovversivo, ma la sua identità rimase ancora sconosciuta. La cosmica ferita per l'insulto e per l'assenza di chi vive a lungo privo di coscienza. Dell'inferno sa di cloro, in fondo lui non era come loro, tra odori caustici e le polveri, l'ininterrotto sisma cronico, la sua libera scelta di rivolta senza sosta, e per gli altri una condanna imposta. Di quell'umanità che nasce già soggetta alla violenza organizzata e alla realtà più precaria, ossia la classe operaia. Non dà mai tregua nel suo fragore. Dolgono i timpani, si perdono le voci, non basta gridare.
Salgono odori nelle narici, mischiati al respiro, arroventati vapori che bruciano, fiamme e fumo.
L'uomo è frammento di una materia a buon mercato, dove una macchina ingoia il suo corpo, lo rende schiavo.
Entriamo in trasmissione, oggi parliamo delle speranze tradite dal PNRR. Abbiamo come ospite Stefano Lucarelli dell'Università di Bergamo, docente di politica economica. E nella prima parte della trasmissione, per chi se la fosse persa, abbiamo parlato un po' di numeri. Abbiamo scoperto, lo dicevamo con Peppe, molti di noi non hanno seguito la storia perché è stata sostanzialmente negata dopo un primo exploit mediatico. Abbiamo scoperto che l'Italia è l'unico paese, almeno insomma di quelli grandi, ad aver acceso la linea di prestito, 122 miliardi che fanno parte di questo piano nazionale di mi viene sempre di rinascita, perché penso a un altro nome, di ripresa e resilienza, mi viene automatico, non so, di ripresa e resilienza. Sono 122 miliardi che sono prestiti e 68, se ho scritto bene, a fondo perduto. Però la cosa, un altro aspetto, di questo ne abbiamo già parlato, e ovviamente bisognerebbe parlarne tanto, ma in una trasmissione radiofonica cerchiamo di individuare i punti salienti, poi per eventuali approfondimenti anche Stefano ha a disposizione molto materiale, basta che ci scrivete volete e noi vi facciamo pervenire tutto quello che vi occorre per approfondire, anche per fare altri approfondimenti seminariali. Però la cosa che tu hai secondo me colto inizialmente è la filosofia che era stata promessa alla base del PNRR, che poi si è rivelata essere di fatto completamente diversa o in gran parte diversa, ossia quella di un cambiamento di paradigma nell'utilizzo di uno strumento importante della politica economica, forse il principe, che è quello appunto della spesa pubblica, che come molti ascoltatori e molte ascoltatrici sapranno è stato sostanzialmente dalla nascita dell'Unione Europea messo all'angolo, perché è considerato una grande distorsione della mano invisibile del mercato, delle virtù del mercato, per cui in altri termini l'impianto normativo ed economico dell'intera Unione Europea era, possiamo dire senza timore di essere smentiti da chiunque, un impianto profondamente liberista, forse ancora più liberista di quanto potrebbe essere inteso quello degli Stati Uniti d'America. Chiaramente ammettere la necessità dell'intervento dello Stato con tanti fondi, così come era previsto dal Next Generation EU, di cui il PNRR è parte, e un po' sembrava capovolgere questa impostazione. Era stata sospesa una parte del patto di stabilità, quello che ci imponeva di rimanere all'interno di alcuni parametri, soprattutto il rapporto debito-PIL, quindi allargava, lo dico in maniera più semplice, le maglie dell'intervento pubblico dal punto di vista economico. Però più passa il tempo, più si avvicina poi la fine della sospensione del patto di stabilità, più effettivamente, entrando nei dettagli dell'utilizzo del PNRR, mi sembra che anche tu condividessi il fatto che di fatto non ci siamo troppo allontanati da quella filosofia originale, anche perché si parla di riforme istituzionali che sembrano essere più o meno le richieste che venivano fatte dalla famosa lettera di Trichet Draghi, quindi non ci si è allontanati da questo benchmark teorico. Mi sbaglio, Stefano?
No, sono assolutamente d'accordo con questa chiave di lettura. Oggi la vedo in modo molto molto chiaro. È che allora, ripeto, voglio proprio essere sincero fino in fondo, mi ero illuso di un revival keynesiano, anche quasi strutturalista, nel senso non delle riforme strutturali, ma proprio della dinamica strutturale. Questa idea che anche il prodotto interno lordo debba cambiare la sua composizione proprio alla luce delle sette flagships, le sette linee che il Next Generation EU considerava, in particolar modo la grande rilevanza che anche all'interno dell'assegnazione dei finanziamenti, della loro suddivisione dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assumeva la questione verde, la questione della transizione ecologica, che stabilisce uno stanziamento di 59 miliardi, è quello più significativo all'interno del PNRR italiano. Accanto poi, no, all'altra, l'altra voce grande, la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura, così si chiama quest'altra grande seconda voce. E quindi, cioè, l'idea inizialmente mia è: che bello, finalmente stanziamo spesa pubblica per fare qualche cosa di, lasciami utilizzare questo termine, di progressista, no? Anche attento alla compatibilità con gli equilibri ecologici e ambientali. Ora, inizialmente il mio problema era: ma ci stanno veramente raccontando le cose per bene, oppure ci troviamo di fronte ad una ad un revival di una catena del valore in cui l'Italia comunque si trova ad essere una sorta di assorbitore di prodotti e di beni capitali necessari alla rivoluzione digitale, alla rivoluzione verde, che vengono prodotti altrove. E quindi all'inizio avevo visto questa cosa qua, l'avevo scoperto avevo trovato conferma del fatto che il modo in cui noi stavamo anche assegnando le risorse ai progetti di digitalizzazione e di rivoluzione verde non era figlia di una logica di programmazione reale, ma che in qualche modo si rimetteva sempre in moto questo meccanismo per cui noi queste risorse alla fine per in gran parte le davamo ai paesi centro dell'Europa, all'Austria, alla Germania, che ci vendevano i pannelli solari e le altre infrastrutture digitali. Però il problema vero non era neanche questo. E perché non era neanche questo? Perché dovete sapere che il PNRR in realtà si compone di due parti che sono profondamente interconnesse. La parte legata agli stanziamenti è la parte legata ai vincoli istituzionali. Ora qui si apre un mistero, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come qualsiasi piano previsto dalla Commissione Europea, prevede dei controlli, no? Gli stanziamenti non vengono dati tutti e subito, vengono dati a seguito di una serie di analisi che la Commissione fa sul modo in cui il governo si sta comportando. Ma i vincoli in questo caso, in una situazione di sospensione dei parametri previsti dal patto di stabilità e crescita, dovevano essere scritti e discussi dai singoli parlamenti. Tant'è che i vari recovery fund, i vari piani nazionali legati al Next Generation EU, non prevedono gli stessi vincoli. E il Parlamento italiano ha votato un piano del governo che prevede dei vincoli stabiliti dal governo che però non fanno altro che quasi ricopiare i famosi suggerimenti che nel 2012 Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea uscente, e Draghi, presidente della Banca Centrale entrante, spedirono a Berlusconi qualche mese prima che scoppiò poi la crisi di governo che condusse al governo Monti. E che cosa prevedono questi vincoli? Beh, prevedono delle riforme, le cosiddette riforme strutturali, che comportano privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali, fra cui anche il superamento dell'assegnazione delle spiagge, la ripresa fortemente della questione del servizio idrico integrato, no? Vi ricorderete che ci fu una grande battaglia referendaria che rese possibile la gestione in house del servizio idrico integrato e che non costrinse per legge la gestione dell'acqua nelle maglie dei privati. Adesso invece quello che si vuole fare è tornare all'attacco anche su queste questioni. E poi c'è dell'altro, c'è la modifica della giustizia che presuppone però anche una riflessione per certi versi che va a toccare gli equilibri costituzionali, e c'è la tanto decantata riforma della pubblica amministrazione che sembrerebbe incoraggiare un ulteriore ripensamento della macchina amministrativa anche nel settore della ricerca, nel settore dell'università, con la logica del new public management, con questa sorta di trasformazione istituzionale anche della pubblica amministrazione in società controllate da consigli d'amministrazione con una forte presenza dei privati. E ora il problema è che questi vincoli, che in qualche modo sono stati scelti liberamente sul piano formale, addirittura dal Parlamento italiano, che pur non discutendoli li ha rapidamente accettati, accettando in toto, in blocco, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato inviato poi a Bruxelles. E questi vincoli istituzionali sono le condizioni che ci consentono di avere le varie tranche dei finanziamenti. Sono i famosi obiettivi che Giorgetti ricordava dovranno essere raggiunti già alla fine di quest'anno, in parte. E su questo io devo ringraziare un illuminante trafiletto di un analista che è Antonio Calafati, che è molto critico della sbronza keynesiana che aveva travolto gli analisti e anche me nella prima fase euforica in cui si urlava entusiasti alla possibilità di un rilancio del keynesismo, perché lui sottolineava proprio che il PNRR si articola come piano di spesa in una matrice di categorie di spesa, ma come piano di riforma dell'ordinamento istituzionale definisce gli ambiti normativi da modificare, e attuarlo significherà, scriveva, scrivere e approvare nuove leggi e nuovi regolamenti in una prospettiva ordoliberale.
Beh, quindi possiamo dire in qualche maniera, io non so se sto per proferire una cosa che sia attinente, però immagino di sì, tutto quel dibattito sulla condizionalità dei prestiti di fatto è stata assorbita in maniera completa, nel senso che al di là del fatto che si tratti di prestiti, il fatto stesso di averli vincolati a degli obiettivi, io leggo, e tu hai confermato, che addirittura ne sarebbero contati 55, non sappiamo per quale tranche, ecco, immaginiamo che sia una parte, la seconda se non sbaglio, ha detto, lo leggevo prima, gli obiettivi del secondo semestre, e beh, insomma, significa in qualche maniera rientrare, come dici tu, completamente all'interno di quelle logiche che su piani diversi, in condizioni diverse, in un periodo completamente diverso, almeno in parte diverso, 10 anni fa hanno costretto, erano diversi gli interlocutori, ma paesi che fanno parte della nostra area, ad accettare dei massacri sociali, lo possiamo dire con il senno del poi, anche se l'avevamo detto pure prima, così come è avvenuto in Grecia, quando appunto per accettare determinati finanziamenti, ripeto, condizioni e situazioni completamente diverse, appunto sono stati vincolati, sono state vincolate alcune erogazioni di fondo della famosa troica, appunto, a delle riforme che non vanno in direzioni troppo diverse. Allora viene da chiedere a te, ovviamente, a Peppe, a tutti quelli che ci ascoltano, se questa storia del PNRR possa avere un impatto davvero favorevole, se si prende una prospettiva di classe. Cioè, in altri termini, arriveranno dei soldi, alcuni sono a prestito, sono molti prestiti che verranno restituiti, per quanto, come dicevi tu, con dei tassi agevolati. Ma tutto ciò avrà un impatto positivo in termini di classe? Cioè, miglioreranno le condizioni dei lavoratori, che è la classe che più o meno presumiamo di voler rappresentare o comunque a cui ci riferiamo? È una domanda un po' difficile, però io, come al solito, preferisco anteporre alla pausa musicale una domanda un po' complicata, così che i nostri interlocutori, in questo caso Stefano Lucarelli, possa pensarci e poi magari darci una risposta un pochino più articolata. Peppe, se sei d'accordo, è il momento della musica, diamo parola alle note, che dici?
Sì, diamo parola alle note, poi, visto che Stefano comunque parlava anche di riforma di scuola, di università, poi avrò anche una domanda da farti, appunto, che riguarda un po' questo PNRR e i giovani. Sai che è un tema a me molto caro, quello dei giovani, forse perché sono un proletario a tutti gli effetti, avendo tanti figli, per cui ecco, questa è un'altra domanda che poi eventualmente a margine, al lato della vostra della discussione di quest'oggi vorrei fare, appunto, Stefano. Comunque sì, musica, spazio alla musica e poi torniamo qui a discutere di PNRR a Caffè Cornetto.
Sai che Villa Meridiana è un paradiso, lontano secoli dalla povertà. Come vorremmo dar la colpa al caso per scelte fatte in piena libertà. tra agronomie misteriose lontane, fatte di boschi e marcite fangose, di gracidare sommesso di rane, di voci basse tra porte socchiuse. Scopri che questo lancinante mondo umano non offre idee ma solo barricate. Poi puoi ribellarsi con la penna in mano ed inventarsi storie mai vissute. Kublai Khan, lascia che ti racconti di una qualunque di 100 città, di come il rosso di certi tramonti possa far piangere di felicità. Perso tra i sogni di Marco Polo, ebbe visioni chiare della vita, l'ispirazione di un momento solo, con quella penna stretta tra le dita. La spina si staglia all'orizzonte e prende forma dal deserto cui si oppone. È un confine tra due vuoti come tante città del nulla e di quello che rimane. Chi vive a Bauchi conosce la distanza, un mondo di cielo forse mai esistito, restando muto a contemplare la propria assenza tra castelli di nubi rubati all'infinito. Città invisibili sepolte in fondo all'uomo, come ancestrali ricorsi di saggezza, come parole messe senza un suono, come l'ultimo atto della giovinezza. Kublai Khan, lascia che ti racconti di una qualunque di 100 città, di come il rosso di certi tramonti possa far piangere di felicità. Verso tra i sogni di Marco Polo, ebbe visioni chiare della vita, l'ispirazione di un momento solo, con quella penna stretta tra le dita. Kublai Khan, forse ti ho ingannato, o forse tu ti sei beffato di me. Kublai Khan, non siamo mai esistiti, stupidi fantasmi in mezzo a troppi sé. E forse il mondo è l'immaginazione che sa dipingere le città, che sai, Marco Polo è soltanto l'illusione di ciò che in fondo non saremo mai. Sai che Villa Meridiana è un paradiso, lontano secoli dalla povertà, come vorremmo dar la colpa al caso per scelte fatte in piena libertà.
Rientriamo in trasmissione dopo l'ottima pausa musicale gestita da Peppe Saverino e riproponiamo a Stefano la domanda con cui ci siamo lasciati nel blocco precedente. Tutto questo enorme quantitativo di denaro, ripetiamo, a prestito per una grande parte e un'altra parte che arriverà, diciamo ancora tra virgolette, a fondo perduto. Che effetti avrà sulle classi più povere, quelle subordinate, i lavoratori, la gente che durante la pandemia e più in generale nell'ultimo periodo di crisi si è vista praticamente scalzare dalla classe media, proletarizzandosi o addirittura perdendo il lavoro? E aggiungo, riprendendo la domanda che ha fatto Peppe, i giovani che sono probabilmente i più vessati, soprattutto nel meridione, troveranno giovamento da queste politiche, per quello che tu ne hai capito?
La domanda è molto complessa, provo a dire due o tre cose che possono poi servire a un'ulteriore riflessione che speriamo possa essere portata avanti proprio da all'interno dei luoghi in cui i lavoratori e le classi subalterne potrebbero organizzarsi per capire bene anche gli effetti che misure del genere hanno sulle loro esistenze. Beh, una prima cosa che sicuramente interessa è l'effetto sull'occupazione, no? di queste risorse. Ora, una delle cose che a me ha colpito è che quando si spoglia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Italia si ragiona molto in termini aggregati, no? Però non si va a vedere bene settore per settore. Ora, questa cosa qui l'hanno provata a fare un po' di persone, in particolar modo c'è una ricerca di Roberto Romano, Paolo Maranzano e Mauro Noera che divide le varie voci le sette voci, no, principali cui facevo riferimento prima, e vedere per esempio se le risorse stanziate per innovazione e digitalizzazione hanno effettivamente un bell'impatto sull'occupazione. Quello che scoprono è che in realtà l'impatto sull'occupazione della voce principale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è particolarmente bassa. E questo, diciamo, è mio modo di vedere, è già problematico. La questione è se ci possono essere comunque degli altri vantaggi attraverso questi stanziamenti. Innanzitutto, no, alcuni vantaggi dovrebbero essere quelli legati alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile, diciamo, per generare un luogo più salubre per tutti. Ora, io qui ho delle perplessità, perché la logica con cui poi i progetti finanziati dal PNRR sono organizzati ancora c'ha la logica del mercato come predominante, perché qui si tratta, no, di progetti che vengono scelti quando le pubbliche amministrazioni rispondono ai bandi, e il modo in cui le pubbliche amministrazioni rispondono a questi bandi è caratterizzata da vari problemi. E ora, un primo problema è il fatto che anche le misure di transizione ecologica in realtà assumono spesso le vesti di un sostegno ad un'edilizia poco regolamentata, e in una logica in cui il verde e gli interventi anche sul piano urbanistico sembrano appannaggio dei quartieri centrali, no? Trascurando molto le periferie, oppure interessandole, come nel caso, pensiamo, di una città come Milano, ad un processo di gentrificazione che sembrerebbe produrre in realtà un allontanamento di chi non si può permettere di vivere all'interno di un luogo che inizia ad essere considerato più adatto ai portafogli più pieni. E questo, secondo me, è un problema che andrebbe approfondito, il modo in cui i progetti di passaggio al green, al verde, vengono poi effettivamente tradotti nei piani regolatori delle varie città. Questo, noi stiamo vivendo in città che diventano sempre più un luogo di minore inclusione e di caratterizzate da una gentrificazione anche alimentata dalle risorse pubbliche che vengono indirizzate alle cosiddette politiche di transizione energetica e di mobilità sostenibile. Dopodiché ci sta la domanda che mi ha fatto Peppe, che è molto interessante, no? Ma dal punto di vista proprio proletario, allora ci sta una componente di queste sette flagships, si chiamano così nel Next Generation EU, potremmo dire le sette ricette, no? I sette obiettivi, che assume proprio il nome di inclusione e coesione. Ora, su questa linea, dove sono stati stanziati 8 miliardi, ci sono anche le politiche sociali e ci sono anche gli stanziamenti che dovrebbero servire, per esempio, a incrementare le risorse per gli asili nido o per le infrastrutture scolastiche. Ora, qui quello a cui si sta assistendo, l'ha messo bene in luce la Svimez, no? nel suo rapporto sull'economia e la società del Mezzogiorno, è che siccome le pubbliche amministrazioni, soprattutto nel meridione, almeno a partire dal 2012, hanno subito una riduzione spaventosa delle proprie risorse umane, dei propri lavoratori, stiamo parlando del meno 27%, queste risorse legate al PNRR, alle politiche sociali, che devono essere intercettate attraverso una progettazione bottom up, con la partecipazione a bandi, eccetera, eccetera, hanno riscontrato grandissimi problemi. Pensate che circa il 50% delle domande presentate dai comuni del sud, che pure sono avvantaggiati dal punto di vista contabile nel PNRR italiano, perché il 40% di tutte le risorse su tutte le linee del PNRR devono essere indirizzate direttamente o indirettamente agli enti locali del sud. Pensate che però più del 50% delle domande che si sono rivolte a questa linea legata alle politiche sociali sono state respinte per vizi di forma, proprio perché, come dice la Svimez, c'è una carenza dei quadri amministrativi, delle competenze, oltre che del numero di persone, c'è un problema di mansionamento, c'è anche un problema del fatto che anche se parte delle risorse del PNRR sono servite, no? Lo sappiamo soprattutto noi che lavoriamo in università, per assumere nuove figure anche all'interno degli enti locali, beh, comunque le devi formare queste persone, le devi integrare, quindi noi abbiamo, diciamo, un piano che si chiama piano, ma che è stato poco pianificato.
È molto efficace quest'ultima affermazione che hai fatto, un piano non pianificato, in effetti è stato così. E quello che tu dici riguardo al fatto che più del 50% delle domande, mi pare che la fonte sia lo Svimez, no, dicevi, presentate dal meridione, in area meridionale, dagli enti locali, sia stata rifiutata per vizi di forma, effettivamente dà un po' la misura della inadeguatezza, scusatemi, dell'attuale quadro istituzionale italiano e meridionale in particolare, e del resto del fatto che paradossalmente si potrebbe dire, a margine di questa discussione, che è passato questo treno, se è vero che i vincoli che ci siamo autoimposti riguarderanno sostanzialmente un'ulteriore riduzione o rimodulazione, forse più precisamente, della pubblica amministrazione, probabilmente nel futuro ci troveremo in condizioni ancora peggiori, perché se effettivamente la logica cambierà, tu l'hai definita giustamente.
Interrompo, Francesco, io non credo che sarà un ridimensionamento in termini numerici, però funzionerà sempre di più con logiche privatistiche.
Esatto, sì, è più corretto, esattamente, perché infatti il numero conta poco se poi la logica cambia. Infatti tu facevi riferimento al New Public Management, che è chiaramente un altro modo di intendere tutto quello che è il discorso dell'utilizzo della presentazione e dell'espansione dei servizi sociali. Anche un'altra cosa che è stata assente nella nostra discussione, ma che da cui poi nasceva un po' tutto il discorso, è quello della sanità. Anche lì io personalmente ho trovato sempre molto poco, nel senso che l'ultima legge finanziaria, quindi ritorniamo in un ambito governativo, ha stanziato poco o niente ed è stato molto denunciato da operatori ovviamente del settore. E d'altra parte, ma questa è una domanda che voglio porti, Stefano, magari tu ne sai di più, non ho trovato io personalmente grandi tracce all'interno del PNRR, poiché, come ricordiamo, appunto, c'è il famoso MES che è rimasto ancora in ballo, anche quello non se ne parla più, ma rimane lì comunque come risorsa potenziale, anche qui prestiti condizionati che potrebbero in qualche maniera riuscire, cioè diventare quasi necessari per portare avanti una macchina della sanità così importante come è, e come forse dovrebbe essere ancora in maniera migliore qualitativamente e maggiore quantitativamente. Quindi l'ultima domanda.
il PNRR italiano stanzia sulla salute, la chiama così, questa flagship, circa 6 miliardi per il Sud, quindi è, il complessivo è 15,6 miliardi a livello di paese. E il punto però è capire anche, ancora una volta, lo stanziamento della spesa pubblica aggiuntiva come verrà impiegato, perché anche la sanità, ce lo dicono i compagni di Medicina Democratica, è soggetta a un meccanismo di funzionamento in cui i medici sono sempre più costretti in logiche dirigenziali, no? E questa cosa qui è particolarmente antipatica anche alla luce del fatto che stanno proprio cambiando anche le imposizioni su come si deve fare diagnosi, su come si devono fare le terapie, cioè un distaccamento sempre maggiore rispetto al tempo che il medico può dedicare al paziente. C'è questa logica di, potremmo dire, consentimi di utilizzare un termine un po' deseto, di estrazione del plusvalore relativo dal lavoratore che fa il medico, no? E che è costretto nello stesso arco di tempo a fare di più, ma questo chiaramente fa sì che il tipo di attenzione che può porre al paziente è molto minore.
Stefano, noi ti ringraziamo tanto per tutte le informazioni che sei riuscito in così breve tempo a rendere fruibili per tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa trasmissione odierna. Penso che tu sia d'accordo nel fare l'invito, insomma, a inviarci mail, qualora qualcuno che ha ascoltato volesse approfondire delle tematiche, insomma, ci rendiamo disponibili per futuri approfondimenti. E Stefano, noi teniamo sempre caldo, perché insomma le tue competenze sono sempre preziose anche per una trasmissione radiofonica divulgativa come quella di Caffè Cornetto, però magari nei prossimi tempi, quando ci sarà qualcosa di più da dire sempre sul PNRR e magari anche prendiamo l'occasione per ricordarlo, per presentare il libro che hai scritto insieme a Emiliano Brancaccio e Raffaele Giammetti, che riguarda un elemento cruciale dell'attualità e probabilmente anche del futuro, che si chiama questo libro Guerra Capitalista, che è stato stampato ed è uscito una settimana fa per Mimesis Editore. Ecco, magari in quell'occasione magari ci risentiremo e cercheremo di impostare un ragionamento anche su queste tematiche. Peppe, penso siamo arrivati verso la conclusione. Tu hai qualcosa da aggiungere o da chiedere al nostro gentilissimo interlocutore?
Io avrei tante cose da chiedere, infatti ecco, mi associo al tuo nuovo invito, quindi a Stefano, magari se eventualmente ritorneremo su questo discorso PNRR, perché davvero oggi sono stati svelati abbastanza, ecco, sono stati dissipati o meglio, abbastanza dubbi magari che avevamo, e soprattutto abbiamo appreso cose che non conoscevamo. Quindi ecco, se Stefano è d'accordo, io mi unisco al tuo invito di rivederci, anzi di risentirci prossimamente in trasmissione.
Ma molto volentieri, il pensiero critico collettivo credo che sia ormai una necessità prima che un piacere.
Benissimo, grazie Stefano, grazie ancora, grazie Peppe per la tua disponibilità anche tecnica, e grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Noi ci risentiamo con Caffè Cornetto la settimana prossima, che dovrebbe essere il 10 di dicembre, sempre alla stessa ora, 11:30 su Radio Grad, Radio Sonar, GeminiNetwork.it. Ricordatevi che i podcast sono sempre disponibili alla sezione politica di GeminiNetwork.it, e poi se fate i bravi addirittura vi scaricate la app di Radio Grad, è ancora più semplice, perché con un semplice colpo di dito riuscite ad arrivare direttamente al file che cercate, anche perché noi archiviamo tutto e lasciamo tutto in completa libertà, perché appunto, come dice Stefano giustamente, il pensiero critico collettivo è a questo punto assai necessario, e noi facciamo parte, cerchiamo almeno di fare parte di questo grande insieme. Grazie a tutti e buon fine settimana.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei capelli, nada sulle
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.